Ci ha lasciato a 96 anni Frank O'Gary, architetto rivoluzionario, padre del Bilbao Effect. 50 e 50 la mostra. I nostri fiori all'occhiello, Giovanna Calvenzi, Francesco Librizzi, Studio Azzurro, Mario Piazza e tanti fotografi da Gabriele Basilico, Giuliano Lucas, Berengo Gardin, Paola Bensi e tanti altri. La storia bella di Radio Popolare. Ambrosius, i nuovi spazi espositivi nella Basilica di Sant'Ambrogio col tesoro del patrono di Milano, il capolavoro a Palazzo Marino e ancora I volti della povertà in carcere, un libro e una mostra fotografica. Bentrovati da me Tiziana Ricci, un caro saluto ai Girasoli, la trasmissione di Radio Popolare dedicata alle arti visive e ai beni culturali. Non so se ce la facciamo a farci stare tutto oggi, perché siamo stati presi di sorpresa dalla morte di Frank O'Gary, che in realtà era Ephraim Owen Goldenberg. Cambiò il suo nome nel 1954 per proteggersi dall'antisemitismo, architetto canadese, naturalizzato statunitense. È una rivoluzione in architettura. Ora, il suo progetto più noto è sicuramente il Guggenheim Museum di Bilbao, ma anche tanti altri, come il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, la Fondazione Louis Vuitton a Parigi e ancora il Dancing House di Praga e poi una casa che era poi la sua casa a Santa Monica, che all'inizio suscitò perplessità e polemiche. Ma sicuramente Frank O'Gary, un grandissimo architetto, per molti anche scultore, artista, rivoluzionario. Pritzker nell'89, Leone d'Oro alla carriera alla Biennale d'Architettura di Venezia nel 2008 e sicuramente, dicevamo, una portata rivoluzionaria. E abbiamo voluto sentire l'opinione di uno storico e docente di architettura che stimiamo molto, che è Fulvio Irace.
Ma dunque O'Gary sì, è stato rivoluzionario, diciamo, per molti aspetti,
sì.
Di cui quelli più, diciamo, famosi o evidenti o conosciuti dal vasto pubblico sono riferiti ad alcuni dei suoi progetti celebri, innanzitutto il Guggenheim di Bilbao. Però ci si dimentica che in realtà, diciamo, tra le prime opere di O'Gary, che è tuttora, diciamo, rimasta, come dire, intatta, più o meno intatta, c'era una casa che a Santa Monica, dove lui, diciamo, abitava con la moglie e i figli, che è molto diversa dalle opere per cui lui è famoso, come appunto il Guggenheim o la Fondazione Vuitton a Parigi. È un'opera fatta con gli scarti, infatti colpì molto, diciamo, l'immaginazione pubblica di alcuni critici soprattutto, perché diciamo, nel contesto di un'architettura che tendeva a essere sempre più preziosa, ricercata, eccetera, lui con una nonchalance, diciamo, tipica in un certo senso anche della cultura suburbana californiana, aveva costruito questa casa, come lui è spesso ironicamente ricordato, diciamo, nelle sue conversazioni pubbliche, perché la moglie aveva detto che serviva una stanza in più. E quindi diciamo, l'idea di costruire una stanza in più si è trasformata nell'idea di immaginare una casa fatta di materiali di recupero, di scarto quasi, per esempio materiali che diciamo, appartengono al linguaggio dei suburbi americani, come le reti, per esempio, le cosiddette fence, le reti, che lui utilizzava come se fossero state, non so come dire, delle pareti, oppure prendere materiali diciamo apparentemente di scarto,
sì,
e combinarli assieme. Quindi, diciamo, la sua architettura di quel periodo, che è stata veramente, diciamo, talmente rivoluzionaria da essere per qualcuno anche oltraggiosa.
Ma infatti ha suscitato polemiche, vero?
Beh, suscitò polemiche, diciamo, nell'ambiente locale, perché ovviamente, come si può immaginare, diciamo, soprattutto i vicini dicevano: ma che cos'è questa cosa strana? Che
non i ben pensanti, i conservatori, insomma.
Sì, esatto, conservatori, come sono spesso gli ambienti di queste enclave, diciamo, di provincia, dove l'architettura, per così dire, soprattutto quella della casa, è un'architettura riferita a modelli quasi storici, ecco. Quindi lui ha costruito una casa a assemblaggio. Io ricordo che allora lavoravo alla redazione di Domus e ci fu c'era un critico molto bravo, un giornalista e critico francese, Olivier Boissier si chiamava, il quale arrivò un giorno in redazione dicendo: c'è una cosa straordinaria che certamente interesserà Domus, e ci fece vedere questa casa che allora era veramente astrale, sì. Un esempio di anticonformismo estremamente, diciamo, intelligente.
No, volevo dire, no. Poi anche l'esempio, anche questa icona del Museo di Bilbao ha dimostrato come una struttura architettonica possa innescare un cambiamento, un miglioramento sociale, economico in un paese.
Certo. Sa che i sociologi hanno creato un'espressione che adesso è diventata, diciamo, quasi accademica, sì. E si chiama l'effetto Bilbao.
Sì.
L'effetto Bilbao è proprio, diciamo, è stato studiato, come dire, proprio accademicamente come una operazione per la rivalutazione e la ristrutturazione urbana che prima non esisteva, e cioè dimostrare che la qualità, se si vuole anche l'eccentricità, diciamo, di un'architettura inaspettata, possa essere il volano per un cambiamento profondo che la politica da sola non riesce a raggiungere. Infatti, diciamo, che cosa poi ha dimostrato il Guggenheim? Di fatto, che se avesse aspettato tutte le provvidenze governative, gli incentivi del governo, eccetera, eccetera, non si sarebbe avuto quel balzo di interesse verso questa città, che non dico fosse sconosciuta, perché però era una città in profonda e totale decadenza.
Sì, in crisi.
È stato un centro industriale andato completamente in crisi, arrugginito, come si diceva, ha dimostrato che in effetti, diciamo, l'investimento d'architettura è un investimento che vale, quindi ha dato origine nel bene e nel male, ecco, ripeto, a quel fenomeno che si è chiamato del marketing urbano, cioè di dimostrare come a volte, diciamo, gli architetti riescono a trovare delle soluzioni che bypassano tutte le farraginose lunghezze della politica per avere, diciamo, un effetto, certo, di rinascita urbana. Poi ovviamente, se vogliamo dire, questa lezione è stata anche, allora, mentre, diciamo, Pergheri è stata supportata da una genialità indubbia, perché lui ha inventato, diciamo, delle forme o dei vocabolari che prima non esistevano, in molti altri casi sono diventate, come dire, questa tecnica è diventata la ricerca di una stravaganza ad ogni costo. Però nel caso
sono nate brutte copie, diciamo.
Sono nate brutte copie, esattamente, o dei fraintendimenti, a dimostrazione che in effetti, che se ne dica, anche nell'epoca dell'intelligenza artificiale, l'architettura, la manualità, diciamo, l'apporto individuale hanno una funzione assolutamente centrale, insostituibile.
Grazie dunque al professor Fulvio Irace, che poi potrete risentire nei prossimi giorni nel nostro sito e nei social, perché poi ci sono altre considerazioni anche sul fatto che Franco Gehry, pur amando moltissimo l'Italia, non ha avuto un grande successo e un grande riconoscimento in Italia, ma se non abbiamo tempo di approfondire e di parlare di questo, lo faremo comunque. Ma veniamo un po' a noi qui nei girasoli di questa puntata. Allora, intanto vi ricordo che a Garabombo trovate il calendario 50 e 50, il calendario di Radio Popolare, che ha in copertina il nostro mitico storico direttore. Sì, sta inaugurando il Tadini in cortile Piero Scaramucci. E poi dopo, subito dietro, c'è la nostra direttrice Lorenza Ghidini in Quelli che il 75 al tratto Carcano, questa bellissima serata con la fotografia di Stefano Parisi. E poi ogni mese una fotografia tratta dalla storia bellissima di questi 50 anni di Radio Popolare. Allora, il calendario lo trovate da Garabombo. Invece preparatevi e tenetevi liberi. Se partecipate alla staffetta dal 12 al 14 di dicembre e poi confluirete con il corteo e tutte quante le cose che sempre vi stanno raccontando in questi giorni nel cortile della Fabbrica del Vapore in via Procaccini, dove il 14 di dicembre in mattinata verrà inaugurata 50 e 50 la mostra Radio Popolare dal 1975 al 2025. E ne ho chiacchierato con Giovanna Calvenzi, che cura la nostra mostra. C'è una mostra 50 e 50, la mostra. È curata da Giovanna Calvenzi. Giovanna?
No, non solo Giovanna Calvenzi, da Tiziana Ricci, Giovanna Calvenzi.
No, Giovanna Calvenzi è la nostra grande curatrice, lasciamelo dire.
E poi Cristina Selva, Pietro Fanti, insomma tanti amici. Siamo
Librizzi, Francesco Librizzi che allestisce.
Francesco Librizzi e Diletta Ciuffi che curano l'allestimento.
Mario Piazza che cura la grafica, no?
Insieme a Lorenzo.
Con un tocco magico, bisogna dire.
Beh, Mario Piazza è grandioso. Se permettete faccio una piccola digressione. Si è presentato alla prima riunione con già un progetto di allestimento disegnato in modo mirabile su un bugiardino di un gastroprotettore.
Che non vi diciamo qual è, però è vitale. E al primo colpo ha azzeccato, vero?
In pieno. Fantastico. E poi c'è naturalmente la collaborazione di Studio Azzurro, che cura invece una presentazione di tutti i video legati alla radio.
E lo fa in un modo creativo che come solo loro sanno fare, perché vedrete che le date, escono delle date e poi magicamente si vedono dei filmati che poi sono i nostri, no? Solo che loro hanno fatto una rivisitazione artistica, per cui ci sarà una stanza tutta dedicata a Studio Azzurro.
Dedicata a Studio Azzurro e a Fabio Cirifino.
Sì, Fabio Cirifino che purtroppo ci ha lasciato di recente, è scomparso prematuramente.
E però aveva accettato di essere parte di questo grandioso progetto.
Anzi, come Giovanna ci teneva tantissimo. Sì.
Anche perché noi siamo ascoltatori, prima che curatori o altro, noi siamo ascoltatori storici della radio.
Ma non solo, l'avete anche fatta, perché siccome erano persone, Giovanna per la fotografia, Cirifino appunto uno dei fondatori di Studio Azzurro, persone che abbiamo sempre ammirato e stimato e spesso sentito per le loro opinioni oppure per i progetti che realizzavano eccetera, quindi l'avete fatta anche voi la radio. Ma questa mostra, perché si è parlato tanto della staffetta, la mostra questo mistero, no? Allora, sotto entrate e c'è appunto Studio Azzurro, poi ci sono dei grandi autori.
E io qui mi chiedevo, è il caso che noi diciamo già i nomi degli autori?
Ma qualcuno lo dirà,
un po' di suspense,
sì, diciamone due o tre, per esempio.
Allora, per esempio, noi partiamo, il primo che è entrato in radio è stato Gianni Berengo Gardin, al quale hanno fatto seguito Gabriele Basilico, e come curatrice del suo archivio mi permetto di dire che le sue foto non sono belle, È vero, è vero. Ha fotografato molto meglio a Canale 96 che non a Radio Popolare. Poi ci sono stati Uliano Lucas, Mario Dondero, Paola Bensi, insomma tantissimi autori fino ad arrivare a
Marzia Malli,
certo, fino ad arrivare a un giovanissimo Pietro Fanti che ha fotografato proprio quest'anno
la festa al Teatro Carcano, questa serata, quelli del 75.
Ripercorriamo un pochino nei limiti del possibile
questo,
un po'
sì.
I 50 anni di anche della storia della fotografia italiana.
Poi ovviamente questi sono gli sguardi degli autori, di quelli bravi bravi. Poi di sopra invece c'è una rivelazione che è un po' una timeline, tutta la storia della radio che faticosamente, con grande impegno, Giovanna, aiutata da Cristina e da Pietro, ha messo insieme.
Questo è un progetto grafico di Mario Piazza e di Lorenzo Mazzoli, nel quale noi abbiamo lavorato sugli archivi della radio, trovando con una certa difficoltà le fotografie che hanno caratterizzato tutti gli eventi, tutti i momenti importanti della radio.
Quelli seri importanti, ma anche quelli festaioli.
Anche quelli festaioli, certo, con il sostegno scritto di Luca Gattuso, che ha fatto una ricostruzione di tutta la storia della radio, che ci ha guidato, che è stata la nostra strada maestra alla quale noi dovevamo attenerci. Successivamente poi c'è un magnifico contributo contemporaneo realizzato da Laila Pozzo, che ha fotografato i lavoratori di Radio Popolare,
allora,
e lavoratrici
di Radio Popolare. Ecco, questo bisogna dire, non è un omaggio al nostro narcisismo, ma è perché ogni volta che noi facciamo un evento pubblico, una festa, tutti ci chiedono: ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Ma quello dov'è? Ma quello chi è? E vabbè, allora mettiamo anche i nostri ritratti, così siete contenti. E poi c'è una tavola meravigliosa sulla quale vengono imbandite tante fotografie.
Sì, anche lì abbiamo, è un tavolo lungo, grande anzi, 52 metri quadri, sui quali abbiamo posizionato un po' di tutto, le fotografie, le fotocopie, le tessere, i calendari, cioè tutto quello che un po' è stata la presenza della, quello che la radio ha significato.
I nostri parti, si può dire.
Sì, sì. E anche qui io devo ringraziare tutti gli amici fotografi che hanno collaborato a questo evento, sono tantissimi e tutti hanno lavorato, ci hanno mandato le foto, chi poteva ci ha mandato le stampe, chi non poteva ci ha mandato i file.
Tutte regalate, bisogna
tutto
dirlo.
Tutto volontariato puro.
E poi non mancheranno anche i bellissimi manifesti che parlano dei momenti mitici della radio, come il Border Trophy, piuttosto che le feste. E belli, incorniciati, messi bene, quindi anche esteticamente abbiamo cercato di avere una certa cura.
Io devo dire una cosa, che la radio, cioè io mi occupo di fotografie e la radio no, non so come dire. E quindi
no, come la radio no? Quante volte ti ho intervistato?
No, ma per dire la documentazione della vita e dell'attività della radio non sono prioritarie nei compiti che una radio deve assolvere e quindi non è stato così evidente. Però un po' per volta io credo che siamo riusciti a costruire anche una cosa visiva, non solo una cosa da ascoltare, ma una cosa da ascoltare e da vedere.
Però ci sarà anche qualche elemento sonoro, ma questo sarà una sorpresa, quindi la sentirete un pochino anche la radio. Beh, insomma, speriamo che
resta venga. Aperto molto tempo, quindi resta aperta più di un mese. Lo spazio è molto grande, si può andarci in tanti.
Non si paga.
Insomma, è una meraviglia.
Bella, bella, bella. Va bene, 50 e 50 la mostra. Volevamo sottolineare che c'è anche questo aspetto, no? Sì, la staffetta, tutto bello, e poi dopo c'è la bellezza pura.
Il corteo anche.
Corteo, sì.
E stiamo anche pensando, ma questo non è ancora certo, per esempio, che gli ultimi eventi, come appunto la staffetta, il corteo, tutto quello che succederà nei giorni che creano l'evento, magari lo documentiamo e mettiamo in mostra pure quelli.
Quindi vedrete tutto, magari anche voi stessi che state partecipando.
Io devo dire un'ultima cosa, che Dilla. Devo ringraziare la radio perché in tutto quello che ci hanno chiesto di fare a noi che siamo esterni alla radio è stato il rispetto per gli ascoltatori. Devo dire che l'attenzione di tutti quelli che lavorano, di quelli e di quelle che lavorano in radio, va nei confronti degli ascoltatori. Quindi pur non facendo io parte della radio, mi sono sentita parte della radio e ho lavorato con grande piacere.
Bene, questo mi fa davvero piacere e io voglio dire che troverete, ecco, mi sembra un elemento anche carino, troverete anche uno speciale dedicato al nostro mitico direttore Piero Scaramucci. Ciao Giovanna.
Ciao.
Grazie dunque a Giovanna Calvenzi e allora ci vediamo il 14 di dicembre alle Cisterne, ex Cisterne, alla Fabbrica del Vapore. Ma dobbiamo registrare un nuovo spazio espositivo, la Ambrosius, che è un nuovo spazio espositivo nella Basilica di Sant'Ambrogio. Nei giorni dedicati al patrono di Milano, la Basilica di Sant'Ambrogio presenta Ambrosius, il tesoro della Basilica. È un nuovo percorso museale che vuole valorizzare il patrimonio storico, religioso, artistico. Il percorso museale che riaprirà poi ai cittadini soltanto il 9 e dal 9 al 24 di dicembre si potrà visitarlo gratuitamente. Siamo stati ospiti nelle sale di Ambrosius con la curatrice scientifica Miriam Tessera e poi con Paolo Agnacolini della soprintendenza. Quest'area nuova di Sant'Ambrogio, che è un museo praticamente, con la dottoressa
Miriam Tessera, curatore scientifico del progetto Ambrosius, e rappresento il comitato scientifico che ci ha affiancato in questa grande operazione di recupero e restituzione alla città del tesoro di Ambrogio e della sua basilica. Un percorso che inizia con una area di accoglienza nell'oratorio della Passione, destinata sostanzialmente ai gruppi, dove ci saranno laboratori didattici.
Sì, sono state fatte mostre in passato anche in quell'area.
Sì, infatti ancora utilizzeremo quell'area per mostre collegate a questo nuovo progetto di Ambrosius e poi una parte invece di esposizione museale all'interno della Basilica negli antichi locali del Capitolino che appartenevano al monastero di Sant'Ambrogio tardo medievale e nella Sacrestia dei Monaci che apriamo al pubblico per la prima volta dal dopoguerra.
Lì ho visto dei mosaici stupendi di là, un mosaico con l'agnello e poi ho visto il letto di Ambrogio?
Sì, sono dei pezzi strepitosi che raccontano la materialità e la fisicità di quest'uomo straordinario che ha cambiato la città. Il letto è una reliquia enigmatica su cui dovremo fare molte indagini scientifiche e la tarsia dell'agnello, che è in marmo di Candoglia con vetri policromi, è ancora oggetto di indagini di un gruppo di studiosi perché probabilmente apparteneva all'antica basilica ambrosiana. Quindi pietre e ricordi materiali che raccontano un legame stretto di questo luogo e Ambrogio e tra Ambrogio e la città. Un legame già presente quando lui era vivo, non solo per la sua straordinaria elezione, ma anche proprio per questo affetto che univa i milanesi e che ogni anno nel giorno della sua elezione si ripeteva. Ambrogio stesso dice: voi mi siete genitori e figli, genitori perché mi avete scelto, figli perché io sono il vostro pastore. Ecco, tutto questo progetto va in questa direzione.
Quella lì è un'area, ma poi ce ne sono delle altre.
Sì,
qui per esempio
sì.
Dove siamo?
Qui siamo negli ambienti del Capitolino, questa zona dell'antico monastero di Sant'Ambrogio, dove raccontiamo l'eredità di Ambrogio, quindi pezzi lapidei che appartengono alle fasi più importanti della Basilica e le oreficerie e i doni preziosi che nel corso del tempo famiglie importanti come i Visconti fanno alla Basilica di Sant'Ambrogio, che diventa sempre il centro di questo giro della città e non solo delle famiglie importanti ma anche della devozione popolare.
Ma come mai adesso? Ma perché questi tesori sono, penso che insomma si conoscevano da tanto, no? Adesso vengono presentati.
Vengono presentati con un progetto sistematico, ecco. Raccontano storie nuove perché sono conosciuti, ma non sono indagati in molti casi, come il tesoro delle Dalmatiche, come il letto di Ambrogio, come l'agnello, ma anche semplicemente come i resti lapidei della Basilica, che in alcuni casi non sono mai stati esposti al pubblico. Quindi raccontati per restituire la figura di Ambrogio e fare un rinnovamento anche culturale di tutto il complesso monumentale della Basilica.
Insomma, permette alla gente di avere uno spessore, di conoscere con uno spessore maggiore Ambrogio e anche quell'epoca, no? Siamo nel 300?
Siamo nel IV secolo, quando Milano è sede imperiale, ha tante analogie con la città di adesso. Ed è proprio l'idea...
Tipo, me ne dica una.
Tipo la multietnicità della città, le indagini sui corpi della necropoli condotte dalla professoressa Cristina Cattaneo hanno dimostrato che c'era una variabilità di gente che veniva da Oltralpe, da zone del Mediterraneo e che
anche dall'Oriente ho visto, perché dei tessuti di origine orientale c'è nella prima stanza.
Sì, c'è questo giro mediterraneo che arriva in molte epoche, la stoffa di Barangur che esponiamo è del IX secolo ed è stata utilizzata per rivestire gli sportelli dell'altare d'oro dove era custodito il corpo di Ambrogio nel IX secolo. Quindi qualcosa che noi speriamo di restituire e di dare anche un significato a chi attraverso l'arte e la bellezza cerca qualche cosa di più. Pellegrini dell'inconsapevole, siete benvenuti nel tesoro della Basilica.
Con la dottoressa Gnacolini, un bel evento questo. Si apre questo spazio con i restauri.
Sì, sicuramente anche per noi come ufficio, diciamo, che ha il compito della tutela sul territorio, questo è un bellissimo appuntamento. È stata un lungo lavoro, diciamo, di collaborazione, di supervisione dell'attività portata avanti dalla parrocchia, dal comitato scientifico, quindi da un gruppo di specialisti che ha avuto come scopo quello proprio di pensare come ripresentare al pubblico una scelta molto selezionata di quelle che erano le opere
che si conoscevano già,
che
ma
si conoscevano già,
non
ma
bene,
erano
forse
così valorizzate, diciamo.
Ambrosius adesso è chiuso, riaprirà il 9 e dal 9 al 24 di dicembre c'è la possibilità di visitare questi spazi museali gratuitamente e poi dopo si pagherà. Siete all'ascolto di Radio Popolare dei Girasoli, che adesso vi porta in Sala Alessi a Palazzo Marino perché c'è un'opera stupenda. Il Polittico di Monte San Martino, opera di Carlo Crivelli e del fratello minore Vittore, è un'opera del 1490, composta da 10 tavole con una predella raffigurante Cristo benedicente tra i 12 apostoli. Al centro la Vergine col Bambino evoca appunto il tema natalizio. Il Polittico è un'opera, come dicevamo, di Carlo Crivelli, che però a un certo punto dovette lasciare il lavoro, probabilmente per altri incarichi, altre committenze. Così fu completato dal fratello Vittore, la cui mano però si nota, più accademica, meno brillante, dai toni attenuati. Resta comunque un'opera incantevole, che si potrà visitare in Sala Alessi fino all'11 di gennaio, a ingresso libero. Giovanni Morale, vice direttore di Gallerie d'Italia, è uno dei curatori. Siamo davanti a un capolavoro.
Sì, veramente una cosa straordinaria, perché sono quelle piccole gioie che l'Italia ci offre, perché è talmente ricca e quindi è un po' un scovare questi gioielli nascosti in questo piccolo borgo che è adombrato dai Monti Sibillini di 700
anni. Macerata, no?
Sì, è vicino a Macerata, ma è diocesi di Fano. È un contesto straordinario di questa Italia centrale che ci regala cose nuovissime, ancorché antichissime, perché dobbiamo sapere che questo Polittico è l'unico fatto dai due fratelli Carlo e Vittore, veneziani di nascita ma poi marchigiani di adozione, ma soprattutto sono molto contento perché è un politico che arriva in questa città, che è la città crivellesca, perché Milano ha ben 15 crivelli, soprattutto la Pinacoteca di Brera, poi ce ne ha due al Pol di Pezzoli, due molto piccoli, e al Castello hanno due santi di una predella del politico 1472, quindi spero che sia l'occasione.
Crivelli Carlo, perché Vittore
è meno, è un po' più accademico, e quindi diciamo che forse l'amore deve essere dato al maggiore di nome e di fatto, perché è il più grande dei due fratelli, però un'occasione magari che dopo questa visione, aver visto i particolari, le punzonature, la cura del dettaglio in cui il visitatore può perdersi, magari gli venga voglia di andare nelle sale della Pinacoteca Bredense per ammirare appunto i grandi Carlo che abbiamo a Milano.
Senta, descriviamo un pochino agli ascoltatori quest'opera, perché è composta da tante tavole, sì. No? Sono 10.
Sono una decina di tavole, perché abbiamo anche una predella molto frastagliata. Allora, la parte centrale c'è la Madonna col Bambino nascente, ma già in posizione quasi da pietà, quindi che è un po' una prolessi della morte di Cristo. Sopra la Madonna c'è Cristo deposto, e in asse verticale abbiamo nella predella Cristo risorto e benedicente. Quindi esattamente c'è un asse liturgico, no? Perché il sacerdote consacrava davanti a questi corpi di Cristo, conservava il corpo di Cristo davanti al deposto, al nato e al risorto. Quindi c'è una macchina liturgica vera e propria. Ovviamente in un contesto paradisiaco, perché appunto queste asse cristologiche è accompagnato da grandi santi legati al territorio, come ad esempio Caterina d'Alessandria, che è quella che è un po' il leitmotiv sia del catalogo.
Infatti avete scelto quella, perché è la più bella.
Ma queste perle,
bella della Madonna.
È più bella della Madonna anche perché lei è di Carlo e non di Vittore come la Madonna.
Corbi lasso monte Carlo simi a forsti mala.
Aber Lama risti kota, stock war instigator rota, solti, solti.
Il politico di Monte San Martino di Carlo e Vittore Crivelli nella Sala Alessi a Palazzo Marino a Milano. L'ingresso è libero fino all'11 di gennaio. Adesso vorrei parlarvi di un libro e di una mostra fotografica. La mostra fotografica è a Venezia, Cappella di Santa Maria Maddalena, la casa di reclusione femminile a Venezia Giudecca. Rossana Ruggero, Rossana, lei con Matteo Pernaselci, il fotografo, è autrice di un volume, I volti della povertà in carcere, giusto?
Sì, sì.
Allora c'è questo libro fotografico e non solo, perché ci sono anche dei testi, sì. Però c'è una mostra fotografica che si può visitare fino al 19 di dicembre a Venezia, al Giudecca. Nella casa, sì, di reclusione femminile, giusto? Allora, sì, volevamo, sì, capire com'è nato questo progetto.
Allora, il progetto nasce grazie, insomma, intanto al desiderio di Papa Francesco di dare voce a chi non ha voce con l'Osservatore di Strada, che è il mensile dell'Osservatore Romano, e con appunto Vatican News e Radio Vaticana, e quindi come dire, ci ha portato, no, verso il carcere di San Vittore a Milano, e da lì è nato l'idea di realizzare un volume che poi è diventata una raccolta di 10 volti, 10 storie bellissime, corredate da immagini fotografiche che sono esposte in mostra alla Giudecca, perché e questo progetto è diventato un progetto giubilare e poi proseguirà anche dopo.
Parliamo della mostra, i volti della povertà, che volti sono? Di chi sono questi volti?
Sono appunto volti di persone che diciamo in parte alcuni sono ritornati liberi, ma persone che noi abbiamo incontrato al carcere di San Vittore, con il quale si è instaurata una relazione, che ci hanno raccontato le loro storie, ci hanno partecipato, e quindi sono foto della proprio del carcere,
della loro situazione,
di volti. Sì, assolutamente.
Ma perché la povertà? Povertà spirituale, povertà fisica, economica, che tipo,
insomma,
di povertà?
Come dire, in carcere le povertà sono tante, hanno diverse sfumature a seconda della storia della persona che in questo progetto, che ha preso parte a questo progetto, quindi ci sono storie di povertà, come dire, economica, spirituale, etica, per cui veramente è stato molto sfidante, assolutamente. Bello e sfidante affiancarsi a queste persone e scoprire le loro povertà.
Quindi chi può viene a Venezia a vedere la mostra, o altrimenti c'è la possibilità di acquistare questo volume, no? I volti della povertà in carcere.
Sì, assolutamente, edito da Edizioni Dioniane Bologna, e la possibilità ovviamente contingentata per poter visitare la mostra, quindi bisogna l'ingresso è gratuito, ma bisogna iscriversi sul sito di Eventbrite. Oppure attraverso il sito www.retrosguardi.it, che collega immediatamente al sistema per la registrazione, ecco.
Beh, questo sempre quando si va in carcere lo sappiamo bene, ci siamo andati anche noi tante volte. Invece a San Vittore che cosa succede in questi giorni dedicati appunto al patrono di Milano, a Sant'Ambrogio? Che cosa succede?
È tradizione da 11 anni proiettare la Scala, che appunto si chiama prima diffusa del teatro alla Scala nel carcere di San Vittore di Milano, lì dove è nato il nostro progetto. Quest'anno siamo ospiti eccezionali e esponiamo praticamente 18 opere della mostra fotografica, quindi sarà un momento molto emozionante anche quello, per cui chi avesse la possibilità di esserci sicuramente potrebbe essere un'occasione per poter rivedere in un'altra città la mostra, ecco, in concomitanza tutto questo nell'ottica di vivere il giubileo, ecco, che siamo
giubileo
prossimi
al
giubileo dei detenuti del 12, 13 e 14 di dicembre, sì.
Senta, comunque per venire a San Vittore dove ci si prenota?
Ma in realtà credo che sia una prenotazione riservata su invito, però credo che si possa, insomma, scrivere alla casa circondariale per potervi accedere. Magari ci sono ancora, diciamo,
c'è qualche posto ancora, magari.
Sì, esatto.
Se uno ci tiene, ci prova. I volti della povertà in carcere. A Venezia, la Giudecca, nella cappella di Santa Maria Maddalena, casa di reclusione femminile, da oggi praticamente fino al 19 di dicembre. Poi, come avete sentito, anche a San Vittore, qui a Milano. Volevamo parlare anche della mostra di Nicola Samori, bravissimo artista, le cui opere sono ospitate alla Pinacoteca Ambrosiana e dialogano con i capolavori custoditi alla Pinacoteca Ambrosiana qui a Milano. Lo faremo nei prossimi giorni, perché abbiamo dovuto spostare delle cose appunto per il fatto che è mancato Frank Gehry. E vi lascio con la notizia che forse avete già visto: tra gli Ambrogini d'oro verrà assegnata la grande medaglia d'oro al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, domani, per il riconoscimento di 50 anni di impegno e di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale. Complimenti allora al FAI. Il tempo è fuggito, allora io vi lascio un caro saluto da Tiziana Ricci e l'appuntamento a sabato prossimo no, perché succedono cose importanti, c'è la mostra, c'è la staffetta, c'è il compleanno di Radio Popolare e ci rivediamo la volta dopo, quel sabato dopo. Ciao a tutte e a tutti.